Modem.
Trovo che se si dà il giusto tempo alla vita privata, si concede il giusto tempo anche al lavoro e si arriva su posti di lavoro più motivati e un po' meno frustrati.
Il bilanciamento
è necessario per avere un equilibrio mentale solido, se no si rischia di perdere colpi da qualche parte.
Poter programmare la mia vita in base sia alle esigenze professionali ma soprattutto anche quelle personali.
Per me la situazione ottimale sarebbe degli orari flessibili.
Troppo stress porta a distruggere l'equilibrio che dovrebbe esserci tra vita privata e professionale, e quindi bisognerebbe che se il lavoro è troppo poter parlarne con qualcuno e limitarla.
La gestione del tempo e a volte anche saper dire di no.
Penso più che altro alla mia persona e spero di riuscire a fare la carriera giusta per me. Essere consapevole di stare bene con me stesso prima di tutto.
Fare ciò che mi piace. Poter esprimere me stesso, poter crescere e poter diventare qualcuno di cui poter essere orgogliosi.
Riuscire a fare un qualcosa che ti renda felice.
Riuscire a far combaciare la mia vita privata e la mia vita professionale nel modo in cui io possa essere sereno con me stesso nella mia vita privata e in quella professionale.
Giovani svogliati, arroganti, assolutamente non pronti per affrontare il mondo dei grandi, meno motivati, meno propensi a rimboccarsi le maniche poiché facilitati dalla tecnologia. Sono alcune delle tesi che si sussurrano nei corridoi delle aziende o forse montati ad arte in uno scontro generazionale che ricalca scontri analoghi nei decenni passati, ad esempio tra i baby boomers, i nati tra gli anni 50 e 60, e i millennials, la generazione successiva. Ma quali sono i fattori che portano il mondo degli adulti ad avere questa percezione? E soprattutto, è davvero così impietoso il ritratto che la società ha dei giovani d'oggi? Ben ritrovati dalla redazione di Modem con Amanda Fendler in regia. La parte tecnica è curata da Mladenka Radic e Tiziano Trotto. Io sono Agata Galfetti e vi parliamo dallo studio 6 di Besso. La generazione Z, ovvero i nati tra il 1997 e il 2012, è cresciuta in un contesto di grandi trasformazioni economiche e sociali, nel pieno boom della digitalizzazione, dove molti lavori tradizionali perdono appeal o addirittura scompaiono e prendono piede nuove modalità di lavoro smart, flessibili e che permettono di bilanciare meglio vita privata e carriera. Da qui forse questo stereotipo dei ragazzi che non vogliono impegnarsi per raggiungere i propri obiettivi o che non ne hanno proprio di obiettivi, o che siano sempre più dipendenti da schermi e tecnologie. Quella tecnologia che, oltretutto, vale la pena sottolinearlo, ha avuto un'accelerazione incredibile durante il periodo della pandemia da Covid. Allora ne parliamo proprio con alcune ragazze e alcuni ragazzi, con la terza A del Liceo Lugano 1, con la quale inauguriamo questa seconda puntata di Modem Giovani, e con tre ospiti che presenterò tra pochissimo. Innanzitutto però lo chiedo a Lucrezia, una di questi ragazzi della terza A dell'ILU 1, perché avete deciso di portare una riflessione proprio su questo tema?
Innanzitutto vi volevamo ringraziare di averci dato la possibilità di poterci esprimere anche in questo modo su tematiche scelte da noi in primis, e appunto ci tenevamo a portare una di queste tematiche proprio perché noi facciamo parte di questa fascia d'età che negli ultimi tempi è stata presa in causa per appunto, come hai già anticipato, per la svogliatezza, la pigrizia. E ci tenevamo a parlarne proprio perché noi ne facciamo parte e sappiamo che cosa vuol dire reggere il confronto tra il nostro mondo e il mondo adulto nel quale noi stiamo piano piano entrando, chiaramente, con l'avanzare dell'età. Quindi appunto ci tenevamo a chiarire quali sono in realtà i vantaggi che la nostra generazione ha e avrà e quali chiaramente sono i svantaggi che con diciamo il boom della tecnologia si sono venuti a creare, perché ovviamente per ogni cambiamento c'è sia un pro che un contro. quindi grazie.
Grazie a voi, grazie Lucrezia, e vedremo allora di sviscerare un pochino di queste questioni a discutere assieme a noi. A voi ci sono tre ospiti, li presento rapidamente: Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'Università degli Studi di Milano, autore di numerosi saggi che indagano il rapporto, ad esempio, tra genitori e figli, tra cui Allenare la vita, che tratta proprio di questi temi. Buongiorno e benvenuto.
Grazie mille, buongiorno a voi.
Poi abbiamo Sara Rossini Monighetti, professionista con oltre 30 anni di esperienza nella formazione professionale, fondatrice di FillUp, che è la prima azienda in Svizzera a offrire servizi di coaching per l'apprendistato, con l'obiettivo di trasformare giovani talenti in professionisti consapevoli e responsabili. Benvenuta.
Grazie.
E buongiorno anche a Nadia Hollenstein Notari, coordinatrice cantonale del progetto mentoring di Pro Juventute, che offre a ragazzi e giovani ascolto, incoraggiamento e sostegno quando dovesse accadere un momento di temporanea difficoltà. Buongiorno.
Buongiorno, grazie mille.
Sara Rossini Monighetti, inizierei con lei. Cerchiamo di andare subito al nodo della questione. Al centro dello scontro generazionale, se di scontro possiamo parlare, lei nel suo lavoro si occupa proprio di rapporti intergenerazionali, mettendo in relazione appunto i giovani che si affacciano nel mondo del lavoro e le aziende. Prima in copertina abbiamo sentito voci che erano di giovani e di meno giovani. Sembra insomma che tutti desiderino le stesse cose. Allora le chiedo, lei cosa constata? C'è o non c'è uno scontro generazionale?
Allora, chiamarlo scontro è un po' tanto. Io direi che stiamo camminando, perché qui si parla delle generazioni precedenti e la generazione Z e l'alfa che è in arrivo. Sembra che camminiamo tutti sulla strada, sono parallele ma non ci incrociamo. Questo è un po' il sentimento che c'è, nel senso che siamo un po' una società dei paradossi, dove si chiede ai giovani di essere responsabili, di essere proattivi, di essere autonomi, eccetera eccetera, ma dall'altra parte tendiamo comunque a controllarli. Quindi è veramente un vogliamo ma non facciamo, e questo poi si riscontra da parte di noi adulti nel etichettare questi giovani, che parto subito, io non li ritengo né svogliati né non motivati, manca unicamente il contesto giusto e l'approccio giusto per riuscire a fargli esprimere alla fine.
Quindi forse anche un po' una certa comunicazione. Alberto Pellai, lo abbiamo detto, le esperienze formative e professionali della generazione Z differiscono da quelle delle generazioni precedenti, così è stato anche negli scontri generazionali antecedenti, tra chi visse ad esempio il dopoguerra e chi godette del boom economico. Noi stiamo ingigantendo una dinamica tutto sommato normale, è un non problema?
No, io credo che sia un problema, perché noi abbiamo avuto il più drastico cambiamento di stile di vita, di modo di crescere, che è avvenuto nell'arco di 15 anni, 20 anni, e che ha davvero spostato poi anche lo stesso tempo della vita, lo stesso tempo dell'età evolutiva, moltissimo dal mondo reale al mondo virtuale. Cioè il fatto che le ricerche ci dicano che i nostri figli e figlie trascorrono dalle 3 alle 6 ore quando sono adolescenti dentro il mondo virtuale, ci parla di un cambio di contesto totale. Quindi sono ragazzi e ragazze che devono tenere insieme due vite, vita reale e vita virtuale, devono tenere insieme due identità, quella che noi vediamo nel reale, ma poi uno dentro i suoi profili social potrebbe essere completamente diverso da quello che è dentro alla vita reale. E c'è una complessità che è difficile da risolvere sia da parte del mondo adulto, che del virtuale sa poco o niente perché non è cresciuto dentro quel territorio, sia credo da parte di ragazzi e ragazze, perché per la prima volta si trovano a vivere un'esperienza di allenamento alla vita che ha caratteristiche non codificate, che quindi vengono scritte sulla loro pelle.
Nadia Hollenstein Notari, prima di arrivare agli strumenti da mettere in campo per aiutare i giovani in difficoltà, vorrei chiederle se la sorprende che i giovani d'oggi si sentano magari incompresi, bistrattati. Il fatto che i ragazzi, per esempio, della terza A del liceo di Lugano vengano anche, abbiano scelto questo tema per dire guardate che però non siamo così, la sorprende?
No, non mi sorprende, anzi credo che sia giusto e ringrazio loro per il coraggio di esporre queste tematiche e per dar voce alle loro emozioni e soprattutto ai loro pensieri. In realtà, appunto, io credo che i ragazzi, loro rappresentano una parte dei ragazzi, sono in realtà, hanno delle competenze e hanno delle grandi risorse. Probabilmente siamo veramente noi adulti che dobbiamo dargli spazio e dargli la possibilità di esprimersi e quindi non farli rifugiare poi in un mondo virtuale dove lì in realtà hanno più spazio che nel mondo reale.
Abbiamo già cambiato il nostro rappresentante della terza A, Leo. Tra gli spunti che mi avete fornito prima di questa trasmissione, ce n'era uno che mi aveva particolarmente colpito, ne ha fatto accenno anche la tua compagna poco fa. Non è vero che la tecnologia ci ha reso la vita facile. Allora ti chiedo che cosa intendete dire con questo?
Assolutamente. Allora, spesso si parla del nostra appunto fascia generazionale come una fascia generazionale aiutata, dove appunto viene attribuita alla tecnologia solamente un mezzo per facilitarci la vita, appunto. E la nostra affermazione si basa appunto su questo, ovvero veramente facilita solamente le nostre vite. Lo fa veramente, e penso che la risposta nostra è no, appunto, perché partendo già da quello che può essere il concetto di dipendenza in sé, in una fascia generazionale dove noi già siamo soggetti, i ragazzi come penso da sempre, siamo soggetti a diverse, come dire...
Siete immersi in questo mondo.
Sì, ma siamo soggetti a più dipendenze, e appunto questa fascia generazionale credo che se ne sia aggiunta una, appunto l'utilizzo della tecnologia, che già di per sé credo sia un problema di fondo. Oltre a questo, siamo soggetti anche, a mio parere, a pressioni sociali e ansie da confronto, vedendo appunto su tutto quello che è il mondo virtuale, mi rifaccio a quanto detto prima, siamo sottoposti a una visione del mondo dove tutto sembra perfetto, dove la gente tende a mostrare solamente quello che va bene, e questo instaura all'interno di noi molta pressione e ansie nel dover essere ai pari degli standard che appunto vediamo. Questo può portare anche a bassa autostima o comunque altre complicanze. Ci sono appunto anche altre cose, come ad esempio difficoltà nelle relazioni sociali, o difficoltà nelle relazioni reali, appunto al di fuori di quella che è il mondo virtuale, perché in una fascia di età dove si tende, come è sempre stato, ad avere molte di queste relazioni, credo che nell'andamento di cioè in questa fascia generazionale sia comunque molto più difficile gestire queste due vite, come detto prima, quella è virtuale, quella invece vera, di reali relazioni, e appunto questa tecnologia può portare anche a grandi problematiche sotto questo punto di vista.
Io avevo chiamato questo capitolo Il peso della tecnologia, croce o delizia. Io andrei subito dal dottor Pellai. Lei ha un approccio anche abbastanza severo nei confronti del mondo virtuale. Nel suo libro, appunto, Allenare la vita, affronta tra gli altri il tema anche della gratificazione istantanea che i social media instillano nei giovani, un po' anche quello che diceva Leo, il fatto di vedere le vite perfette degli altri e voler ambire a quella cosa lì subito senza magari godersi il percorso. Cosa dire di questa presa di posizione dei ragazzi?
Ma io credo che Leo ha parlato come un libro stampato, cioè ci ha detto esattamente le cose che stanno succedendo. Se sei ragazzo e entri tantissimo nel mondo digitale, ti accadono queste due cose. La prima è che costantemente vivi in una sorta di Luna Park, di paese dei balocchi, sei costantemente sollecitato a giocare, chattare, a fare scrolling. E sono tutti procedimenti molto veloci, molto istantanei, che il nostro cervello recepisce come incredibilmente piacevoli, ma sono lontani anni luce poi da quello che dobbiamo fare dentro alla vita reale, dentro al principio di realtà. Il secondo aspetto è che davvero, cioè tu cosa vedi poi quando entri in un social? Vedi vite perfette, vedi gente bellissima, vedi soggetti che ricevono pacchi, fanno viaggi, tu guardi dei traguardi incredibili, ma non sai qual è il percorso che ha reso possibile arrivare a quella felicità gigantesca che uno che ha solo 3 anni più di te ha già raggiunto, l'influencer, no? Probabilmente questa adesso è un'immagine che i ragazzi stanno mettendo tantissimo in crisi, no? Perché quelle vite ultra sorridenti, dotate di tutte, dove tu vedevi avere tutto senza capire come fare per arrivare fin là. Quindi uno dice, da grande sogno di diventarlo anch'io, ma qual è il percorso? E uno non lo conosce il percorso perché non c'è, spesso è un mix di tante combinazioni tra cui la fortuna. E questa roba che entra nella vita dei ragazzi, no? Diventi popolare, hai molto successo perché hai una vita perfetta, hai un corpo perfetto, hai intorno a te gente di grandissima popolarità, è lontana dalla vita reale perché tutti noi abbiamo corpi imperfetti, abbiamo vite faticose, facciamo percorsi molto impegnativi per arrivare a traguardi che non sono lì dietro l'angolo, vanno conquistati. E quindi davvero i ragazzi, come diceva Leo, hanno un'ansia comparativa, un'ansia performativa che forse non si è mai vista prima nel mondo dell'adolescenza.
E forse è anche confondere sapere, saper fare e saper essere, questo che li manda in crisi.
Il tema enorme è poi anche che dentro alla nostra mente noi usiamo l'età evolutiva, in particolare l'adolescenza, per imparare ad essere, non per imparare un lavoro, una competenza. Cioè quello fa parte della generazione della nostra identità. Costruire la propria identità significa sapere, saper fare nel proprio ambito professionale, ma poi saper essere, cioè saper abitare la vita non sentendosene in balia, non sentendosene travolto, non sentendosi inadeguati. E questa cosa qua bisogna farla ritornando dentro alla vita reale, cioè la palestra in cui noi ci fortifichiamo con la nostra muscolatura emotiva, cognitiva e socio-relazionale non sarà mai un social, non sarà mai uno schermo, ma sarà sempre la vita reale.
Nadia Hollenstein-Notari, però in questo mondo, volenti o nolenti, i giovani sono immersi, anche noi adulti siamo immersi, continuiamo a dire che la vita virtuale magari è il male, però non sempre è così per i giovani, magari non lo è, perché stare sul cellulare significa anche per loro essere in un qualche modo produttivi, c'è chi poi ne farà una professione.
Sì, sicuramente la tecnologia comunque non è malefica a tutti gli effetti, ci sono i pro e ci sono i contro, come prima appunto ha verbalizzato Leo. Io credo che in realtà il compito dell'adulto è proprio quello di accompagnare e supportare la nuova generazione, ma anche noi stessi in realtà, ad avere uno spirito critico in merito alla tecnologia, quindi conoscere quali sono gli effetti positivi, gli effetti che in realtà invece sono più dannosi, come metteva in evidenza il signor Pellai. Credo onestamente proprio che sia importante aiutarli a trovare una giusta misura, a saper mettere dei limiti, e quando loro stessi mettono dei limiti che non sono connessi, noi adulti dobbiamo anche accettare questa loro non connessione, perché poi in realtà entrano anche un po' in merito le ansie e le emozioni dei genitori, della società, quando non riceviamo una risposta dalla loro connessione.
Sara Rossini Monighetti, so che anche sullo spirito critico anche lei è una dei focus del suo lavoro, è quello che forse va allenato nei giovani, questo spirito critico anche nei confronti della tecnologia, che potrebbe da un lato facilitarli.
Sì, diceva bene Leo, perché fondamentalmente quando se ne parla lo spirito critico c'è, perché è quello che hai detto tu prima, dicevi è tutto non vero queste vite, eccetera eccetera. Da un lato credo che il raggiungimento della vita perfetta per un giovane equivale a essere visti, nel senso che in un mondo dove nessuno ti vede, anche nel mondo del lavoro, riuscire a farcela, magari senza tanta fatica, è wow, sono qui e quindi mi vedi, sono arrivato, e poi anche lì è comunque un'illusione perché non sei arrivato. Per quanto riguarda la parte dei telefoni, io devo dire che questa generazione è molto meglio di noi adulti, nel senso che sanno meglio come utilizzare i social rispetto a noi adulti, che tendiamo a pubblicare se facciamo l'aperitivo, se andiamo in vacanza. Se guardiamo i profili social di questi ragazzi, credo che pubblicano veramente poche foto della loro vita privata. Quindi su questo lato concordo sul fatto di entrare nella vita virtuale, dove c'è il problema, però sul manuale d'uso dei cellulari sono un po' più avanti rispetto a noi da questa parte. Quello che mi preoccupa un po' di più, che sta arrivando invece, è tutte quelle piattaforme che diceva prima Leo, che facilitano la vita. E lì a loro manca il manuale d'uso, nel senso, se pensiamo all'arrivo adesso dell'intelligenza artificiale, noi sappiamo come utilizzarla perché abbiamo avuto un passato prima, quindi sei critico, il pensiero critico, guardo. Il rischio effettivo che io vedo nei giovani adesso è la sostituzione, nel senso che chiedo a ChatGPT di farmi il compito, non lo rileggo, non lo guardo, e quindi non sviluppo quelle competenze necessarie poi per il mondo del lavoro in futuro.
Luke, in questo senso lo sentite la mancanza di un manuale d'uso?
Assolutamente, secondo me la tecnologia deve assolutamente essere trattata come una dipendenza, per il fatto che noi da soli non siamo capaci di risolvere. Cioè, allo stesso modo che le sigarette, ad esempio, sono illegali per i minorenni, secondo me ci dovrebbe essere un utilizzo massimo o un filtro sul contenuto che ricevono i ragazzi, perché proprio poi non siamo in grado di sviluppare queste abilità che poi ci saranno così utili nel futuro.
Quindi anche voi vedete delle criticità, vi sobbarcate anche una parte di queste responsabilità di chi vi dice che siete troppo dipendenti? Tu stesso stai dicendo
che... Sì, assolutamente. Cioè, ci sono giorni che, ad esempio, io particolarmente perdo su questi dispositivi e poi di sera mi sento veramente vuoto perché ho perso la giornata così.
Nadia Hollenstein-Notari, con il progetto Mentoring di Pro Juventute vi occupate di individuare strategie assieme ai giovani in momentanea difficoltà. Si parla dell'acronimo NEET, Not in Employment, Education or Training, quindi non che non lavorano, che non sono in educazione, che non stanno facendo un training. Le chiedo, la società davvero non capisce le difficoltà di questi giovani, o viceversa è troppo magari condiscendente verso questa generazione?
Ma in realtà la società ha tempi talmente veloci che in realtà non riesce a rimanere al passo coi tempi, con le esigenze che nascono giorno dopo giorno. Quindi in realtà diciamo che l'educazione necessita di tempi più lenti, e quindi proprio questa cosa è importante, che non entri in contrapposizione con una società di uno stile molto veloce. I ragazzi sono sovrastimolati, hanno appena raccontato che si perdono in questo tempo, ma come noi adulti d'altronde, e poi in realtà sono perse 2 ore e in quelle 2 ore non sono stato produttivo. L'educazione in realtà in quelle 2 ore può comunque costruire un processo identitario differente e sostenerli in questo processo. Quindi è veramente importante che la società si chini su questa tematica e si accorga che i tempi in cui il mondo sta andando forse sono un po' in contrasto con la necessità di crescita e di educazione.
Dottor Pellai, la società si è chinata su questo problema?
Ma io credo che la fatica, adesso io li guardo anche proprio con molta tenerezza, perché io ho 4 figli, sono papà di 4 figli, e sento, no, che quello che stanno raccontando i ragazzi e le ragazze, cioè, non ha a che fare solo col mio mestiere ma anche con la mia identità di papà, e mi domando in questi anni mi ha colpito tantissimo quello che diceva Luke, e diceva: ma dovete anche forse metterci voi il limite giusto, perché se chiedete a noi di darcelo, e quello è uno strumento che genera dipendenza, come faccio io a darmi le regole per non diventare dipendente quando il mio cervello, questo è l'altro tema enorme, cioè l'età evolutiva è un'età in cui il cervello dal punto di vista neurobiologico sta maturando, non ha ancora abilità e competenze, vanno allenate, vanno potenziate, i ragazzi non se le possono dare da soli, hanno bisogno di un contesto di vita che li alleni a fare gli esercizi giusti per raccogliere poi, per avere il raccolto, no, al termine della loro crescita. La società in questo momento guarda la crescita con due prospettive che sono opposte, cioè da una parte la prospettiva educativa è quella che stiamo discutendo qua, per cui ci domandiamo cosa ti serve davvero per diventare grande, un pezzo lo devi fare tu, io come adulto cosa ti metto a disposizione. Ma questa è la prima generazione che è stata guardata con l'occhio predatorio del mondo del mercato, che è l'occhio del gatto e della volpe, cioè guardano Pinocchio, vedono che è molto ancora in crescita, non le sa ancora tutte, e vedono che però ha anche gli zecchini in tasca, e quindi a quel punto il gatto e la volpe, invece che fare il lavoro dell'adulto che protegge a cura della tua crescita, fa un lavoro totalmente perverso nella logica educativa, cioè sfrutto la tua fragilità e la tua vulnerabilità e mi porto a casa i tuoi zecchini. E qua dove noi generiamo un clash proprio di funzioni, di ruoli e di adultità, che chiaramente poi non riescono a entrare in contatto con l'adultità in nascere e in divenire, che è quella che portano loro, gli adolescenti, dentro il tempo del terzo millennio.
Al nostro tavolo si è seduto un altro, Leo, prima questo appello di Luke, di cui parlava ancora il dottor Pellai, quindi anche che i genitori, che gli adulti, il mondo degli adulti prendano in mano anche la situazione. Io vi chiedo, Leo, voi vi sentite di avere delle responsabilità oppure semplicemente non vi sentite ascoltati?
Allora io penso che sia sbagliato provare a dare delle responsabilità o delle colpe, perché comunque questo è stato uno sviluppo veloce ma naturale della tecnologia, che ci ha portato a concentrare tutti i nostri bisogni o quasi sul telefono. E il telefono è uno strumento che appunto detiene tutti o la maggior parte, per noi il lavoro, la scuola, usiamo anche il telefono per questo. Però rimane uno strumento a cui è facile, particolarmente facile, essere succubi, ma non c'è bisogno, secondo me, di proibizionismo. Cioè, provare a proibire poi potrebbe peggiorare la situazione. Piuttosto bisogna insegnare ad usarlo. Come un qualsiasi strumento, bisogna sapere usarlo, regolare il suo utilizzo, in modo da non essere usato a sua volta dal telefono.
Prima della pausa del nostro radiogiornale volevo accennare al tema della nostra seconda parte, che è quello anche legato poi a quando i giovani arrivano al mondo del lavoro. Sara Rossini Monighetti, nel suo lavoro lei mette a confronto proprio i giovani con le loro responsabilità e le aziende con le proprie. Dove c'è la rottura? C'è una rottura? Che cosa le aziende non capiscono dei giovani d'oggi, o viceversa, perché i giovani o alcuni di essi che entrano nel mondo del lavoro non riescono a trovare un compromesso con quanto viene loro richiesto?
Ma io mi allaccio subito alla domanda che ha fatto prima il dottor Pellai, che diceva: cosa ti serve per crescere? Ecco, no, non la facciamo più questa domanda. Cioè, il mondo del lavoro dà tutto per scontato, e a me sembra sempre un po', e dall'altra parte i giovani vogliono già arrivare senza fare tutte le tappe, e a me alle volte sembra sempre che si butta la palla, è un po' lo sport nazionale dar la colpa agli altri, no? Ognuno si prenda le sue colpe. Ma secondo me è importante qui riuscire a capire e entrare, cioè è la relazione, bisogna cominciare a parlarsi e a esplicitare le proprie aspettative, questo è fondamentale.
Luke, Leo, ti vedevo annuire in questa direzione, che secondo voi bisognerebbe andare più, entrare ancora più in relazione?
Esattamente, quello che dicevo, cercare delle colpe è inutile. Siamo tutti, anche gli adulti, almeno un po' dipendenti dal telefono, perché ne siamo proprio dipendenti per il lavoro e per la vita e per le relazioni. Quindi bisogna trovare una soluzione più che cercare di estremizzare i due punti di vista degli adulti, dei giovani e darsi le colpe a vicenda su chi deve mettere dei limiti e di chi è la colpa di questo degrado, se così vogliamo chiamarlo.
Abbiamo ancora un minuto prima della nostra pausa. Alberto Pellai voleva aggiungere qualcosa.
Ma credo questo, che noi continuiamo nella nostra narrazione, no, a dire il telefono è uno strumento e quindi vai... Ma il telefono purtroppo è diventato un ambiente di vita. Cioè tu ci entri e, come dicevi anche tu, ci entri dopo, come diceva Luke, no? Dopo 2 ore, 3 ore che ci sono dentro, io non mi sono accorto che ho buttato via 2 o 3 ore, no? Quindi vuol dire che mentre se ho in mano la calcolatrice, che è uno strumento, io faccio i calcoli che mi servono, poi la spengo, non me la porto a letto, non mi sveglio a 1 di notte con l'idea che devo fare i calcoli sulla calcolatrice. Quindi vuol dire che la calcolatrice è uno strumento. Perché invece ce lo portiamo a letto, ci svegliamo a 1 di notte, ci entriamo dentro? Perché quella roba lì non è uno strumento ed è diventato la vita parallela, cioè un luogo in cui fare tutto quello che fai nel reale in un altro modo, spesso più divertente e gratificante.
Noi siamo rapidamente giunti alla fine di questa prima parte di questa discussione attorno al mondo dei giovani assieme ai ragazzi della terza del liceo di Lugano 1. Ora è il momento delle notizie. Ci ritroviamo per la seconda parte tra una decina di minuti. Modem. Di nuovo ben ritrovati dallo studio 6 di Lugano Besso per questa puntata di Modem Giovani che dedichiamo al tema scelto dagli studenti della terza A del liceo Lugano 1, ovvero mettere sul tavolo gli stereotipi che dicono che i giovani d'oggi sono svogliati, sdraiati, incapaci di prendersi la responsabilità, dipendenti dalla tecnologia, magari poco interessati ad acculturarsi, a sviluppare lo spirito critico. Tanti temi messi sul tavolo nella nostra prima mezz'ora. Io a Sara Rossini Monighetti, direttrice e fondatrice di PhilLab, vorrei chiedere come tanti di questi problemi poi si riflettono nella vita reale. Lei nella sua azienda mette in relazione proprio i giovani e il mondo del lavoro, e lo abbiamo detto, c'è uno scollamento fra le aspettative della generazione Z nei confronti della società e viceversa. Quindi come si riflettono questi problemi nella vita reale?
Ma proprio concretamente, nel senso che il datore di lavoro si aspetta che i ragazzi siano già pronti, che sanno già cosa devono fare, che hanno le stesse aspettative del datore di lavoro, quindi carriera, posto fisso, eccetera eccetera, mentre dall'altra parte abbiamo una generazione è più concentrata, più focalizzata sulla valorizzazione della persona. Sul fatto del sentirsi partecipe di un progetto lavorativo, sul fatto di essere riconosciuti per il valore che ho. Cioè, per loro non è una corsa, poi magari lo possono confermare o meno, non è una corsa al titolo di prestigio eccetera, è proprio una corsa del invece più un cammino verso il esprimere il proprio potenziale, essere visti per quello che si è, e qui c'è il grandissimo scollamento. Poi dall'altra parte i giovani, la grande difficoltà entra nel mondo del lavoro, perché si pensa sempre che il mondo del lavoro si debba adesso adattare alle esigenze della nuova generazione. È impossibile. Cioè, io non posso, se ho un'azienda, pensare che il dipendente mi arriva quando capita la mattina. Ci sono delle regole. E qui si fa un po' più fatica a capire le regole, perché la puntualità, per esempio, per magari qualcuno che va a scuola, ma sì, 2 minuti in ritardo non cambia niente. Nel mondo del lavoro un qualcosa cambia, insomma, anche perché bisogna vedere la comunicazione non verbale, cosa dite al datore di lavoro non arrivando in orario. Cioè dite il fatto che siete poco interessati al lavoro che state facendo, e questi per i giovani è difficile. Io quando lavoro con i giovani, il primo step è proprio la consapevolezza, è aiutarli. Anche i giovani devono essere aiutati a capire il punto di vista del datore di lavoro, e poi il datore di lavoro invece deve essere aiutato ad approcciare in modo differente a una generazione che ha tanto da dare, perché ha veramente tanto da dare.
Di nuovo torniamo al tema della comunicazione. A questa trasmissione prendono parte con la loro voce anche gli studenti della terza del liceo Lugano 1. Mattia, sempre sul tema della comunicazione, ma anche sul tema delle aspettative. Si dice spesso che questa generazione vive d'ansia. Voi lo sentite il peso delle aspettative?
Personalmente, e parlando anche prima con alcuni dei miei compagni, troviamo tante aspettative su di noi. Queste aspettative che ci vengono messe sia dai genitori che in generale dalla gente più grande di noi, che prova a rispecchiarsi nella nostra generazione, prova a renderci quello che loro erano. Però nel frattempo la società è cambiata, con l'avvento soprattutto dei social e della tecnologia, come abbiamo parlato prima, la società si è velocizzata ed è completamente cambiata proprio di struttura. E quindi anche noi, il modo di crescere, il modo di vivere è cambiato, quindi non si possono mettere le stesse aspettative che loro avevano su loro stessi, su di noi adesso. Ci vengono messe anche tante aspettative senza però lasciarci spazio di agire. Pensiamo per esempio alla politica, guardando per esempio i politici di oggi sono più là dell'età confronto a noi, non abbiamo il nostro spazio di parlare, benché, come vivendoci dentro lo noto, c'è tanta gente che ha voglia di fare e di dare un cambiamento alla società.
Nadia Hollenstein-Notari, il peso delle aspettative e anche questa mancanza di comunicazione. Di nuovo, lo ricordo, è delegata coordinatrice cantonale per il progetto mentoring di Pro Juventute, e si occupa in particolare di quei giovani che hanno veramente un momento di vuoto, di difficoltà. Ecco, lo avverte questo peso delle aspettative, questa anche incapacità di due mondi che non si parlano, non si ascoltano?
Sì, sicuramente l'ha bene sviluppato Mattia. Io credo che c'è un peso delle aspettative, ma soprattutto un disorientamento delle aspettative, perché appunto parliamo di una società in cui si sviluppano delle aspettative su dei giovani, quando in realtà non c'è un ascolto delle loro, cioè dall'altra parte, da ascoltare le aspettative reali che hanno questi giovani nel mondo degli adulti. E quindi spesso questi giovani poi si bloccano non trovando uno spazio, e quindi lì è veramente necessario creare un ponte proprio per la transizione verso un'età adulta. L'hanno detto, cioè sono in crescita, riconoscono che a volte gli mancano gli strumenti, ma in realtà poi non vengono ascoltati, non vengono accolti in questo processo. Quindi da parte dell'adulto credo che sia importante sostenerli e non alimentare delle aspettative, ma veramente mettersi un po' orizzontalmente e accompagnarli dando spazio, dando veramente una misura. L'ha detto ancora bene prima Mattia, a livello politico c'è poco spazio, c'è poco ascolto delle loro manifestazioni, e quindi veramente questa è una cosa che l'adulto gli deve, in realtà, proprio per creare una comunicazione ed entrare poi in relazione per costruire insieme il loro futuro.
Alberto Pellai, lo ha detto poco fa Mattia, non è detto che i giovani d'oggi vogliano necessariamente quello che volevamo noi quando era il nostro turno di essere giovani, e che questo ricalchi, che coincide esattamente con quello che i genitori vogliono per loro.
Sì, credo che questo sia proprio uno dei nodi cruciali, cioè l'adolescenza non è quel tempo in cui l'adulto ha aspettative sulla tua vita, ma è quel tempo in cui tu devi avere le aspettative su di te. E quindi c'è un cambio totale di prospettiva, no? Perché se fino ai 12 o ai 13 anni l'adulto è proprio quello che un po' continua a dirti cosa io mi aspetto da te, perché sei lì sospeso tra il copione dell'obbedienza e il copione dell'autonomia, a 14 o 15 anni sei tu che devi aspettarti da te stesso il tuo percorso e lo devi individuare. E questo vuol dire oggi dire ai genitori, per esempio, che il successo o l'insuccesso scolastico di un figlio non è questione di ansia materna o paterna, ma è questione di focalizzazione sul proprio obiettivo che il figlio deve mettere in gioco per sé. Non prendo i voti per tenere te mamma contenta o tranquilla, no? Questa cosa in Italia è molto presente, cioè il genitore, se arriva un brutto voto, corre come un siluro dal docente, e fa vedere che si è frantumato il genitore, non che non
Sara
guarda.
Rossini voleva aggiungere che anche in Svizzera.
La prospettiva nella logica del... E credo che l'altro aspetto oggi forte, per cui anche questo programma è molto bello, cioè credo che i ragazzi oggi non è che hanno da lavorare sulle aspettative tra loro e il mondo adulto, devono lavorare tantissimo dentro il gruppo dei pari, cioè il gruppo e l'appartenenza al gruppo è un incubatore, un contenitore enorme di desiderio, di prospettive, di visioni, di tifo anche, no? Per il tuo progetto e per le aspettative che tu hai su di te. Oggi sento fortissima la frammentazione e l'isolamento di ragazzi, si passa tantissimo tempo in camera, si sta molto da soli, ci si telefona pochissimo, cioè il tempo del parlarsi in modo informale, l'amico o l'amica del cuore, quello con cui continui a dibattere, a mettere a fuoco, no? L'idea che tu hai di te e la confronti con quello che ti è più vicino, ti guarda e ti può dare consigli, fermare. Questa cosa è molto impoverita nel mondo dei ragazzi e delle ragazze, quindi tutto dovrebbe avvenire a quel punto dentro di te, appunto nel confronto con l'adulto, mentre invece va rinforzata tantissimo la relazione orizzontale.
Vorremmo dare spazio anche alle reazioni dei ragazzi, Lucrezia.
Sì, io concordo pienamente sul fatto di... della necessità di dover instaurare anche un certo legame tra le persone, tra la nostra fascia d'età e tra persone della stessa età, proprio perché siamo persone che percepiamo le stesse ansie, le stesse paure, quindi tra di noi possiamo aiutarci. Però penso anche che sia necessario instaurare una certa fiducia con le generazioni passate, proprio perché hanno passato queste paure prima di noi e sanno bene o male come trattarle. Certo, magari non sanno le paure dei social, di come comportarsi, però anche nella vita in generale hanno molta più esperienza. Quindi anche per ricollegarmi all'aspetto lavorativo, in una generazione precedente c'era la necessità di avere un lavoro sicuro, un lavoro del posto fisso, mentre adesso con le tecnologie, con il cambiamento continuo delle aspettative, i ragazzi della nostra età hanno anche la necessità di, diciamo, realizzarsi a livello personale, quindi non necessariamente lavorare per un'azienda, ma riuscirsi a, diciamo, realizzarsi in modo personale.
Sara Rossini.
Sì, sono assolutamente d'accordo su questo. Io quello che mi scontro molto molto spesso è con i genitori che vorrebbero già far rifare un percorso, perché poi quel percorso lì porta al contratto, poi non hai problemi, hai uno stipendio. Sono tutti molto focalizzati su questo aspetto. Però volevo fare un passo indietro. Quello che riscontro sempre più spesso è anche questo appiattimento della loro vita. Sì, al posto di aiutarvi ad avere gli strumenti per poi superare la complessità del mondo attuale, cerchiamo di toglierveli. E questo è un problema, perché togliendo poi ci si rinchiude in camera e lì di problemi non ne ho più. Invece bisogna farveli affrontare. Il genitore ha la tendenza, ma questo non la società in generale, perché io lo vedo anche nella scuola, facilitiamo, diamogli degli aiuti, il genitore, ma poverino, non possiamo farlo andare a Lugano tutti i giorni, da Bellinzona è troppo, cioè non gli si evita queste problematiche, al posto di fare affrontare la problematica e essere lì presente nell'aiutarli, nel sostenerli a superare questa problematica, perché quando la supero poi ho gli strumenti per se mi capita poi in futuro.
Leo, mi scuso per la domanda a bruciapelo, ma vi sentite magari troppo coccolati, diciamo, oppure nel senso, se siete immersi in un mondo iperprotettivo che non vi fa sperimentare o seguire la vostra strada secondo le vostre inclinazioni?
Io penso che siamo un po' attutiti da quello che dicevamo prima dei social media e tutto, che diventa tutto un po' meno onesto, un po' meno effettivo. Però non direi che siamo troppo protetti, nel senso che comunque varia molto da famiglia a famiglia. Quello che è vero è che probabilmente noi non abbiamo esperienza, perché non abbiamo visto un mondo completamente senza tecnologia, però le esperienze sono un po' meno oneste, sì.
Ma scusami Leo, ma non è solo tecnologia. Per esempio lo si vede quando c'è un dramma che uno deve bocciare un anno. Sembra che vien giù il mondo.
Beh, bisogna considerare che comunque, per esempio, questa cosa della bocciatura per noi è gigantesco.
Bisogna affrontarlo il fallimento, perché prima o poi può capitare, no?
Certo, no, sì, però è comunque uno shock, nel senso bocciare un anno per noi è tanto, cioè è proprio una visione diversa. Al liceo abbiamo perso un anno che dobbiamo rifare, che vuol dire anche staccarsi da una comitiva.
Sì, sì, dal tuo gruppo, esatto. Assolutamente.
Quindi non è tanto forse il fallimento, ma tutto quello che comporta, cioè il distacco da un gruppo e dover ripetere tutto, che poi si fa, cioè si fa, però a malincuore.
Però ecco, lì ti danno gli strumenti, capisci? Cioè lì un'esperienza del genere con un supporto del tipo che non si va dal docente a dire sì, me l'hai bocciato, non è giusto, faccio ricorso perché deve passare, eccetera, al avere un adulto che ti sostiene, ti dice ok, è un'opportunità per imparare meglio, un'opportunità per conoscere nuove persone. Cioè sono due visioni differenti, capisci?
Sì, sì, però io credo che questo cambi molto, per esempio, dal genitore. Ci sono i genitori che,
sì, sì.
Io non me la sento di generalizzare tutta la generazione come più
no,
protetta,
assolutamente.
Perché comunque ci sono i genitori che dicono hai bocciato un anno, adesso tiri sulle maniche, ti arrangi,
esatto.
E poi quelli che fanno ricorso. Però penso che quelle problematiche ci siano sempre state, e qui si ritorna sul fatto di amplificare i problemi, perché questi problemi vengono visti di più perché sono messi in evidenza dalla velocità delle informazioni, forse.
Allora su questo vorrei fare reagire Nadia Hollenstein Notari: stiamo amplificando i problemi, poi lo chiederò anche al dottor Pellai.
Ma in realtà secondo me non è tanto un fattore di amplificazione, ma adesso credo che sia proprio un confronto un po' intergenerazionale. In realtà è chiaro che l'ottica di un adulto è diversa dell'ottica di un ragazzo di 16, 17, 20 anni, e quindi, come ha ben spiegato Leo, in realtà per loro una bocciatura può essere sicuramente vissuta in uno stato emotivo differente da quella poi dell'adulto. Ciò non toglie che è un'occasione, ma appunto senza entrare troppo nel lato generazionale. È un discorso molto complesso che probabilmente ci vorrebbe un'altra puntata. In realtà credo che l'adulto in un certo senso ha amplificato probabilmente delle tematiche, non delle problematiche, senza tener conto della visione comunque dei ragazzi, e quindi tenendo conto solamente dal proprio punto di vista. Credo che questa è un'occasione appunto di confronto, questa discussione comunque ha fatto emergere che in realtà c'è un ponte tra i ragazzi e gli adulti, e quindi probabilmente questo secondo me è quello che noi dobbiamo tener conto.
Alberto Pellai, c'è questa speranza che le generazioni arrivino infine a parlarsi. La diversità d'approccio alla vita adulta può essere vista anche come un vantaggio, credo, una crescita per la società. I giovani d'oggi, ad esempio, non sono quelli forse che chinano la testa facilmente al rimprovero di un superiore, sono più attenti ai loro diritti, anche a quello di replica, non sembrano sottostare gli stessi codici di abbigliamento di 20 anni fa, magari. La società però in un certo senso forse quel passo ancora non lo ha fatto. Li vogliamo che seguano i dettami che seguivamo noi, insomma il capo è il capo, quindi tu fai quello che dico io.
Adesso stavo riflettendo, no? Io quando penso a quanto obbediente ero io con mio papà, è silenzioso, no? Il capo era il capo, quindi comandava lui. Quando penso invece a quanto i miei figli hanno una relazione, diciamo, molto più su alcuni passaggi alla pari, possono essere arrabbiati, possono contestarmi. Ecco, io credo che quella cosa sia un grande vantaggio per loro, cioè sentirmi davvero come una risorsa adulta che non deve essere solo obbedita. D'altro canto, io devo sapere come adulto che ci sono delle aree in cui devi essere proprio obbediente, perché quella roba non è negoziabile. Cioè l'orario d'ingresso al lavoro non è una roba negoziabile, quindi la mia relazione con te sarà tale che divento l'adulto che ti rompe le scatole e ti farà mettere dentro quell'abilità e quella competenza, anche se non mi rende amabile mettertela dentro nella vita, e anche se preferiresti essere quello che decide lui l'orario d'ingresso. Ci sono degli aspetti nel principio di realtà che generano necessariamente frustrazione. Probabilmente questa è una parola chiave dentro la nostra discussione. Sarebbe magnifica la vita priva di qualsiasi tipologia di frustrazione. E invece la frustrazione è inevitabile nel principio di realtà, e imparare ad affrontarla, gestirla e attraversarla, accoglierla, integrarla nella propria vita è davvero una dimensione di adultità. Cioè l'adulto poi è quella persona che cerca di avere la migliore vita possibile, ben sapendo che quella migliore vita non è una vita perfetta e ti obbliga a fare fatica.
Leo, volevi replicare?
Sì, io volevo dire proprio su questo fatto dell'entrata nel mondo degli adulti e la relazione con gli adulti. Io penso che quello che proprio divide sono le priorità, nel senso che ci sono priorità e consapevolezze molto diverse tra noi e quelle degli adulti, perché abbiamo desideri e problemi che sono magari anche problemi vecchi oppure nuovi, che ci stanno molto più a cuore di quanto non stiano alla generazione passata.
Ad esempio
il cambiamento climatico, oppure il mondo del lavoro, come dicevamo prima, non siamo disposti, cioè abbiamo visto il mondo del lavoro che c'è e magari tanti non sono disposti a far parte di un mondo del lavoro con cui non condividono molti aspetti. Cioè magari non vogliamo lavorare nel modo in cui lavorano le generazioni passate, perché abbiamo come priorità altre problematiche e altri aspetti che magari non sono importanti per le generazioni passate e che quindi non vedono o a cui danno meno peso.
Sara Rossini, la vedevo annuire.
Sì, ha ragione, nel senso che questa è una generazione che nei valori non li cerca solo sulla carta. Cioè l'azienda deve proprio dimostrargli questi valori, nel senso che se io dico che nella mia azienda la crescita del personale è prioritaria e un giovane va e richiede un corso per la crescita, lo vuole vedere, nel senso che è assolutamente corretto nel cosa cercano questi giovani nel mondo del lavoro. Ed è importante anche perché cercano anche delle realtà poco gerarchiche. Quindi,
ma questo può essere visto come arroganza da parte dei giovani?
Allora, gli adulti lo vedono come arroganza, questo è assolutamente, ma perché hanno paura. Secondo me è il paura del confronto di questa generazione, perché questa generazione, se deve dirti qualcosa, te lo dice.
E del cambiamento.
Cioè, te lo mette lì, nel senso se non c'è più quel capo autoritario che ti dice fai quella cosa lì perché te la dico io. Il giovane ti guarda e ti dice ma perché devo farla? Cioè spiegami, ma non è arroganza, è perché hanno bisogno di capire anche il senso di quello che stanno facendo, ed è lì lo scontro, perché non sono più degli esecutori, sono le persone che vogliono capire il valore e dare un valore a quello che stanno dicendo. Ed è importante, soprattutto noi adulti, è che noi dobbiamo diventare dei modelli positivi che riescano, cioè se noi diciamo devi essere puntuale perché è una prerogativa del lavoro, io sono la prima a arrivare puntuale, non lo dico al giovane e poi lui deve arrivare puntuale e io arrivo tranquillamente ballando mezz'ora dopo, perché sono questi e loro questi dettagli, dopo magari lo possono confermare o meno, ma questi dettagli sono quelli che fanno la differenza.
Leo, sono i dettagli che fanno la differenza.
Ma sicuramente nel mondo del lavoro, della classe, se c'è un professore, un capo che dimostra che le aspettative e i desideri del giovane sono rispettati o quantomeno rispettati, magari anche condivisi, ci si ritrova come persone, senza guardare la generazione, ci si ritrova come persone e si lavora bene, si vive bene assieme.
Siamo in chiusura, ma Nadia Hollenstein Notari voleva forse aggiungere qualcosa.
Rapidamente, credo appunto che alla fine il nodo centrale è proprio quello che comunque ha fatto emergere la signora Rossini. Credo che sia proprio un legame di fiducia. Quindi quando noi adulti chiediamo delle aspettative verso comunque i giovani, dobbiamo poi essere noi il primo esempio da portare avanti ed essere rispettosi, perché se noi non riusciamo a portare avanti questo discorso, loro non avranno fiducia nei nostri confronti, non riusciranno poi ad adempiere il loro percorso nell'entrata della società e quindi poi nel mondo del lavoro e socialmente, e ci sarà questo scollamento. Quindi
forse per concludere bisogna coltivare anche una certa relazione.
Una relazione ed essere, come si dice, coerenti con le richieste che noi facciamo.
Noi adesso spegniamo il microfono, sono sicura che comunque magari qui continueremo a discutere. Io ringrazio i nostri ospiti per averci accompagnato in questo Modem Giovani. Ringrazio voi ragazzi, giovani ragazzi e ragazze del Liceo Lugano 1. Grazie a voi per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.
Grazie.